Radio Blackout, siamo collegati con il Brasile, addirittura con un nostro corrispondente, tra virgolette, un compagno che si trova lì da qualche settimana e che ci dice in due parole, insomma, qual è la situazione di questo paese, e poi contiamo di fare degli approfondimenti in questo periodo, soprattutto a proposito del movimento contro la Coppa del Mondo e tutto quello che di dannoso porta al popolo brasiliano. Pronto Manfredo?
Pronto, ciao a tutti e a tutte. Sì, sono qui da 10 giorni, quindi non ho ancora ben, così diciamo, tutto sotto controllo rispetto alle varie cose che si muovono. Diciamo che qui a Salvador è una città, come sapete, che sta nel nord-est, assomiglia molto a una Napoli nera, nel senso che il 60% della popolazione è di origine africana. È una città un po' incasinata, per cui non è come a San Paolo dove tutti i movimenti sono molto più strutturati, c'è una sede fissa dove si trovano. Ma intanto in questi giorni sono stato a contatto con il gruppo, diciamo, il movimento, il gruppo che appoggia i movimenti di lotta per la terra, di occupazione delle terre, dei neri, degli africani che sono discendenti di schiavi. Ci sono queste comunità libere, si chiamano Quilombo, e sono stato in un Quilombo dove c'è un enorme conflitto tra, appunto, la comunità che ha occupato la terra da 10 anni ed è stata anche riconosciuta come proprietaria legittima di questa terra perché ci vivono da 250 anni, cioè quando i loro bisnonni sono scappati dalle piantagioni, dall'imperialismo schiavista. E, però questo Quilombo ha la sfortuna di essere all'interno di un'area che la Marina Militare ha destinato come area strategica, e quindi cosa succede? Succede che la popolazione non può più facilmente né entrare nel Quilombo né uscire, cioè è come una sorta di piccolo apartheid, come potrebbe essere una situazione da Sudafrica, come era in Sudafrica, o per esempio nei territori occupati palestinesi. Cioè praticamente gli abitanti, gli uomini, le donne, i bambini di questa comunità, per uscire devono mostrare una specie di lascia passare, e le persone che vogliono andare a trovarsi si trovano appunto uno sbarramento di Marina Militare, come ho trovato io 2 giorni fa, che con altri compagni volevamo andare per portare del cibo, avevano fatto una raccolta di derrate alimentari e non siamo potuti entrare. Naturalmente poi questa zona è una bellissima zona, cioè c'è una spiaggia, c'è il mare, gli abitanti del Quilombo facevano la coltivazione di gamberi, di ostriche, e quindi anche la spiaggia è stata requisita, la usa la presidentessa Beata Lei del Brasile, Dilma Rousseff, fa parte del partito dei Trabalhadores, che è un partito che magari noi in Italia pensiamo sia così progressista, ma alla fine è un partito più a destra del PD, quindi è un partito che certo aveva suscitato speranze, ma adesso ha prodotto tantissime delusioni. E quindi questo è un primo conflitto qui nella zona che non è ancora risolto, e gli abitanti appunto sono chiusi in questa enclave. E un'altra cosa che è successa in questi giorni è che sono 50 anni dal golpe di Stato. Il colpo di Stato in Brasile è avvenuto nel 1964,
sì.
C'era un presidente democratico, progressista, che si chiamava Jean Goulart, aveva messo in campo diverse leggi come la riforma agraria, la demilitarizzazione della polizia, e infatti è durato un anno e poi è stato rovesciato. Il colpo di Stato ha prodotto, insomma, il Brasile di oggi, cioè un paese profondamente diviso, razzista, un paese che comunque è governato più che dai governanti, dalle polizie. Pensate che ci sono 4-5, vabbè, anche noi non scherziamo, ma loro hanno la polizia militare, la polizia civile, la polizia federale, la polizia statuale, e poi ci sono le forze aeree e l'aeronautica. Questa polizia è molto presente in città, e poi la città, se voi camminate per la città capite cosa vuol dire aver avuto 22 anni di dittatura militare, urbanizzazione selvaggia, disuguaglianze mostruose, tutto privato, trasporti privati, sanità emercificata, l'acqua, un litro d'acqua costa quasi un euro, da noi si può ancora trovare a 30-20 centesimi, qui invece costa un euro, e anche appunto la salute, praticamente bisogna ricorrere, se stai male, a ospedali privati. Quindi il sistema repressivo, diciamo, della dittatura non è stato smantellato, è stato pacificato, diciamo, il territorio brasiliano, ma pacificato attraverso violenze. Oggi per esempio la polizia parla di pacificazione delle favelas, ma in 5 anni, mi diceva un compagno del Consiglio Negro, sono state uccise quasi 27.000 ragazzi, donne negre della comunità più povera, delle favela, sono state uccise con l'idea appunto che erano comunque legate al narcotraffico, ma poi soltanto una piccola minoranza di questi morti era legata al narcotraffico. Quindi per pacificare, quando la polizia parla di pacificare, appunto di fatto è una guerra contro i più poveri, contro la popolazione brasiliana, e questo è un lascito sicuramente della dittatura militare.
Certo.
Per quanto riguarda il movimento Nova Intercopa, qui a Salvador è un po' più debole, un po' più disorganizzato, però stanno mettendo in cantiere alcune azioni, alcune cose che saranno fatte nei giorni precedenti l'apertura del campionato. Penso sostanzialmente azioni di boicottaggio, biglietti falsi che però assomigliano a quelli veri per creare difficoltà nell'entrata, insomma un po' per ritardare. Qui a Salvador hanno costruito un enorme stadio che è costato 800 milioni di euro con tutte le infrastrutture, una cosa pazzesca, perché Salvador è una città dove si farà la Coppa, e mentre invece appunto non ci sono infrastrutture, ci sono pochi mezzi, l'acqua non arriva nelle case, insomma. Anch'io non pensavo che la situazione fosse così pesante, ma è abbastanza pesante. Se volete, qui c'è un compagno che fa parte da tanto tempo del Consiglio Negro, si chiama Municipale, una sorta di Consiglio Municipale di Comunità Alternativa Negra, che cerca di vedere quali sono i veri problemi della popolazione nera, che è la popolazione che sta peggio, e che poi lui lavora col movimento omosessuale, col movimento transessuale, lavorano molto sulla possibilità di appunto fare i test, perché non ci sono test pubblici, fare i test per chi ha preso l'HIV e quindi per potersi poi curare. E se volete io posso passarvelo, così vi racconto un po' la situazione qua in Salvador.
Certo.
Se avete ancora tempo.
Sì, e c'era solo una cosa che volevamo chiederti anche proprio brevemente, e siccome ne abbiamo parlato nei giorni scorsi prendendo notizie dal web di sì, attacchi della polizia, dell'esercito, adesso non si sa bene, a alcune favelas di Rio de Janeiro, dove appunto i preparativi per i mondiali stanno proprio cambiando il volto di certi quartieri, e in questi giorni
sì, sono entrati a Rio de Janeiro. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sì, sono entrati a Rio de Janeiro nelle favele più diciamo critiche, un po' più lontane dal centro. Una che si chiama Sedera Sao, sono entrati entrano con dei carri armati, sostanzialmente con dei mezzi militari blindati, e abbattono le case o spostano le persone. Di questo forse ci può parlare meglio Alfredo. Mi chiedevano i compagni della radio di Torino se potevi raccontare qualcosa su quello che sta accadendo, perché arrivano notizie in Italia di entrate della polizia nelle favela a Rio de Janeiro, che entrano con i carri armati, sequestrano, abbattono case, e poi magari poi ci racconti un po' di cosa succede a Salvador.
Ciao cari.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao, benvenuto su Radio Blackout di Torino. Grazie a te.
Grazie.
Dici pure.
Io sono Alfredo, sono qua del Salvador, e abbiamo contatti con alcuni movimenti dei favelati di Salvador e di Brasile. E da quando si è parlato del mondiale, c'è un processo che noi chiamiamo di igienizzazione delle città, che
sì,
sarebbe allontanare i poveri, la gente di strada, pulire o cancellare le favele e così via. In São Paulo tanti incendi
sì,
non spiegati, e a Rio le occupazioni con la polizia e anche spostamento di alcune comunità, soprattutto quelle che sono nel centro vicino agli stadium. Lo stesso fenomeno si trova a Rio, San Paolo, Salvador, Curitiba, Ceará, Pernambuco, Brasilia,
sì.
Rio Grande do Sul.
E cosa fate voi per resistere? Quale attività, ad esempio la tua associazione a Salvador?
Consiglio Negro,
se ho capito bene.
Qui a Salvador cerchiamo di rinforzare i movimenti popolari. Abbiamo creato un movimento fin dall'inizio che è mondiale pulito, per dire, con rispetto agli obblighi sociali verso i lavoratori, protezione ai minorenni, ai fanciulli, perché siamo consapevoli che indietro ai mondiali, dovunque, c'è sempre una tratta di sfruttamento dei ragazzi. Allora, di prevenire questo e anche di impoderare i ragazzi, prepararli per affrontare questa sfida. Con le comunità non è facile, perché lo spostamento si fa non per dire che si sta facendo pulizia, ma piuttosto per combattere il traffico o per trovare abitazione giusta per la gente di strada. Allora è difficile affrontare questo movimento fatto di diversi governi, quelli di sinistra, sia di sinistra che di destra.
Sì, abbiamo sentito, diciamo, che anche il governo di adesso, che è presieduto da una ex guerrigliera, no? Se non sbaglio,
sì.
Però si comporta come un governo di potere, diciamo, fa gli interessi del grande capitale.
È vero, e nei rapporti con il mondiale, il governo centrale c'entra, che è quello di Dilma, che è la ex guerrigliera. Però determina la FIFA determina quello che si deve fare e non si deve fare, e ha il potere commerciale, economico della FIFA, accettano tutti, il governo centrale ma anche i governi locali. Qui a Salvador lo stadio costruito con i soldi dello Stato, adesso hanno cambiato addirittura il nome, ha preso il nome di una grossa compagnia di birra. Allora, lo stadio di football, che prima si chiamava Fonte Nova, oggi è Arena Itaipava, che è il nome della birreria.
Sì, come proprio sponsorizzato completamente in vista del mondiale, appunto.
E poi un processo lungo, che siamo riusciti a proibire il consumo di alcol negli stadi durante i giochi, soprattutto quelli derby. Adesso il governo locale qui è andato indietro, per determinazione della FIFA e della Itaipava si è aperto la permissione per consumare bevanda dentro dello stadio. Perché? Perché così si determina. Durante la Coppa delle Confederazioni praticamente abbiamo avuto tutti i giorni feriali. Quando c'era gioco era come giorno festivo, nessuno poteva lavorare, chiudevano le strade. E adesso si progetta che durante il mese di giugno succederà praticamente lo stesso. Addirittura le ruote degli aerei che passavano molto vicino allo stadio sono state cambiate, determinando cancellamento di tanti viaggi, sempre con la scusa della sicurezza, della protezione.
Sì, quindi
i locali si risentono, perché la vita cambia tanto, e i locali non si vede il senso di questo. C'è più disturbo che novità, che bella novità per la gente che vive nelle città.
Sì, certo, è la vita quotidiana delle persone, dei lavoratori, delle comunità che viene rovinata o comunque passa
tanto,
in secondo piano rispetto agli interessi del business di questa grande manifestazione,
tanto,
con tutti
tanto.
I miliardi che girano.
E è previsto che durante il mondiale si farà ancora manifestazioni, come abbiamo fatto durante la Coppa delle Confederazioni, che ha nei mesi dell'anno scorso.
Sì, sì, ma infatti
che...
Infatti noi siamo molto interessati a seguire quello che succede in Brasile in questo periodo, anche perché è da tanti mesi che c'è molto movimento, no, in Brasile, dalla rivolta per l'aumento delle tariffe del tram, se non sbaglio, con
sì,
i
certo.
supermercati
anche
assaltati.
Anche dei mercati,
bravo.
Degli autobus. Io ad agosto sono invitato a un convegno della Chiesa Valdese, sarò lì da voi a Torino. Mi farà piacere trovarvi e parlare di persona di queste e di altre cose.
Sì,
sicuramente
sì.
Ad agosto saranno già passati, però avremo tanto da raccontare.
Certo, certo. E noi
per ora se... vi saluto, saluto tutti della Radio Blackout, a tutti voi.
Altrettanto.
E siamo sicuri che questo collegamento ci favorisce, perché se non ci sono tanti appoggi locali, avere un appoggio dall'estero, gente che sia preoccupata, che ci accompagni, ci fa piacere.